Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
60 anni fa si sentiva parlare solo fiorentino, poi un po' di italiano, proveniente da altre regioni. Adesso le lingue da tutto il mondo. Sì, si è perso di sicuro qualcosa, l'identità primaria, ma il mondo va avanti.
Speriamo che Santo Spirito continui ad avere lunga vita di gente che l'ama, anche se forse un pochino il suo fascino della città vecchia l'ha forse un po' perso.
La piazza viene utilizzata, se non la mattina presto quando c'è il mercato, o la domenica in alcuni momenti, viene utilizzata esclusivamente la tour.
Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio. Io sono Raffaele Palumbo e in questa puntata andiamo a spasso alla scoperta di cosa è oggi Santo Spirito a Firenze.
Santo Spirito è un quartiere meraviglioso, bellissimo, nel quale io vivo felicemente da 30 anni, ma che si sta trasformando a una velocità eccessiva e quindi innaturale, quindi patologica.
Non d'accordo con lui.
Santo Spirito.
Viva Santo Spirito come era una volta.
Però sempre viva Santo Spirito.
Alla forma di un trapezio scaleno con una base maggiore, via Maggio, una base minore, via dei Serragli, un lato obliquo, via Sant'Agostino, e un lato di base, Lungarno Guicciardini. È il rione di Santo Spirito a Firenze, parte centrale, cuore del più ampio Oltrarno, o meglio del quartiere di San Frediano. Il centro del centro è la Basilica di Santo Spirito, realizzata da Filippo Brunelleschi per i padri agostiniani. Lo spazio architettonico quattrocentesco più maestoso di Firenze. Basti citare solo il giovanile crocifisso ligneo di Michelangelo per capire che siamo in un posto unico. Così come è unica la facciata, oppure i chiostri, le decorazioni interne, per non parlare del sagrato, ma questo è tutto un altro discorso. Il sagrato è stato il palcoscenico insieme il punto di osservazione della Firenze che cambiava. La piazza di spaccio di eroina degli anni 70, i fermenti degli anni 80... Madonna, che all'apice della sua carriera comprava casa in piazza, un primo abbozzo di movida negli anni 90 con, vi ricordate, gli immancabili ed interminabili bonghi dei senegalesi, giù fino in fondo agli anni a venire, quando Santo Spirito è diventato il fulcro di un braccio di ferro tra giovani e amministrazione comunale, fino a diventare una piazza proibita, dove per un periodo è stato possibile solo passare senza fermarsi o per consumare a pagamento in bar e ristoranti. Anche quella stagione è passata. Oggi sono chiusi i bar storici, ma rimane il mercato, la fierucola, il vecchio libraio di via Sant'Agostino non c'è più da tempo, come di recente ci ha lasciati lo storico barbiere Toni, in una strada che ormai è diventata buona solo per mangiare. Hanno provato a fare anche il takeaway dalla finestra. I turisti ci sono e si fanno sentire sempre di più. Resiste il teatro e la danza, resiste la musica, resistono gli artigiani, per la verità sempre meno. Non c'è più Stefano Bremer, che aveva insegnato a fare le scarpe persino a Daniel Day-Lewis. Niente caffè notte, ma, come dicevamo, in compenso tanti ristoranti. La tentazione di fare una RSA di lusso nei locali dell'ex caserma Ferrucci, locali in continuità con la Basilica di Santo Spirito, è stata per il momento bloccata dall'amministrazione comunale e dal Comitato Salviamo Firenze insieme al Priore di Santo Spirito e insieme a centinaia di persone che hanno detto no a questo genere di trasformazioni. Allora siamo andati a spasso dentro i confini di quel trapezio scaleno tra via Maggio, via dei Serragli, via Sant'Agostino e il Lungarno Guicciardini per raccontare cos'è Santo Spirito oggi.
Camminando per Santo Spirito non si può non incrociare sulla sua bicicletta il maestro Sardelli, Federico Maria Sardelli, grande musicista, direttore d'orchestra, musicologo, massimo esperto di Vivaldi, che qui in Santo Spirito, in Oltrarno, in questa zona, vive da tantissimi anni.
Allora, questo Santo Spirito è un quartiere meraviglioso, bellissimo, nel quale io vivo felicemente da 30 anni, ma che si sta trasformando a una velocità eccessiva e quindi innaturale, quindi patologica. Tutto si trasforma normalmente, tutto cambia con gradualità. Invece abbiamo visto nell'arco di pochi anni trasformazioni tremende, per cui chiusura di negozi essenziali, e questo formicaio di affitti brevi, di case che si svuotano e di gente col trolley che entra e che esce, che turisti da due giorni, da tre giorni che se ne vanno e mangiano il panino e se ne vanno, e quindi tutto si trasforma in peggio, perché non è né un turismo di qualità che arricchisce, non è qualcosa che abbellisce. Al posto dei negozi essenziali, appunto, chiudono i verdurai, chiudono le ferramenta, chiudono i negozi utili per la vita di tutti i giorni, aprono l'ennesima pizza al taglio, l'ennesima mangeria di cattivo gusto, di cattiva qualità, come è successo ora qui in Via Romana. Per cui la trasformazione è rapidissima, è come averci come una malattia, insomma, come un cancro, non è una cosa fisiologica, no? Le città cambiano, si evolvono, qui siamo attaccati da una malattia. Questa è la situazione.
Non è una cosa fisiologica questo cancro, diciamo,
no,
così,
infatti.
Quando ci comportiamo male, fumiamo e altre cose del genere, quando le città, come dire, hanno una cattiva fisiologia, vengono attaccate da patologie. D'altra parte c'è il libero mercato, si libera un fondo e io faccio i soldi con i panini e con cose del genere, non con un laboratorio di arte contemporanea che magari non frequenta nessuno.
Sì, è vero, c'è una colpa un po' spalmata, che vuol dire anche i fiorentini non sono indenni da colpe, nel senso lo stesso fiorentino residente che decide di mettere a disposizione un suo appartamento per farne un bed and breakfast, ma anche perché spesso ci guadagna di più in questo modo anziché affittarlo normalmente per gli affitti lunghi, perché poi ci sono leggi, gabole che gli impediscono poi di usufruire di quel bene se lo rivolesse indietro, persone che non se ne vanno mai dall'appartamento. E quindi allora il problema è di chi legge, il problema è di chi regola, perché non è una tegola che ci è caduta in capo, oi come si fa, ci è cascata questa, cioè, appunto, mi è venuta questa malattia, oimè, peccato, non sapevo e non potevo fare diversamente e quindi mi prendo il morbo. Ci sono persone che decidono, prendono delle decisioni, possono prendere delle decisioni per regolare, dire al posto di questa caserma sfitta non ci vogliamo fare questo, ma ci vogliamo fare quest'altro, cioè porre dei vincoli, porre degli indirizzi, dire qui lo diamo per una destinazione che è questa e non per quest'altra, impedire la speculazione, impedire, mentre invece molto spesso sembra che la speculazione venga favorita, come tutti questi ostelli per studentati di lusso che nascono, questi orrendi scatoloni di cemento che sono nati ovunque, sono tutti studentati di lusso, dove un fiorentino e uno studente normale non metterà mai piede, anche appunto uno che studia veramente, che viene da un'altra città della Toscana, non ci metterà mai piede in una cosa del genere.
Siamo proprio di fronte alla ex caserma, siamo naturalmente dominati dalla facciata di Santo Spirito, la RSA di lusso, ogni giorno c'è una notizia di una minaccia o di un qualcosa di reale del genere. Se domani il maestro Sardelli diventasse il sindaco di Firenze,
sì, diventassi il re di Firenze,
esatto,
sì, ma allora innanzitutto rimetterei qui gli alberi che mancano, perché ogni volta che tagliano un albero non lo ripiantano più, qui la piazza è sguarnitissima, e così spesso succede, tagliano, potano, capitozzano e poi non ripristinano. Ma a parte questo, che è decoro normalissimo, metterei un po' più di panchine per il comodo, i sedili in pietra per il comodo dei passeggeri, come si diceva anticamente, che sono stati tolti. E poi al posto della caserma, che fa parte integrante di questo corpo unico, con la basilica e con la sua storia, con i chiostri comunicanti, quindi è un organismo architettonico antico e unico, fare appunto una non fare certo l'RSA per i ricchi australiani o tedeschi o americani, bensì farei una struttura che serva ai cittadini, può essere un polo museale, può essere una cosa da da vivere, con degli spazi per fare arte, per fare incontri, per fare, insomma, che continui lo spazio della Basilica e sia aperta come la Basilica a tutti quelli che vogliono visitarla, studiarla, vederla e viverla senza farne l'ennesima residenza di lusso.
Maestro Sardelli, grazie.
Evviva.
La lasciamo con la sua bicicletta. Non ha marcio questa bicicletta?
No, è anziana come me, una vecchia Bianchi degli anni 50, quindi anzianissima. Va presto.
Ciao, a presto.
E in Piazza Santo Spirito non è difficile, non è impossibile trovare Irene Grandi, una grande artista, molto nota, molto popolare, bravissima, orgoglio del quartiere che fieramente ricorda la sua appartenenza, le sue radici a Santo Spirito.
La mia Santo Spirito, ci ho abitato nel periodo degli anni, primi anni 90 e fino al 2000 e qualcosa mi sembra, comunque una casa proprio nel quartiere degli artigiani, era Santo Spirito era questo, era il posto frequentato più dai fiorentini, c'erano tutti gli artigiani della pelle, delle scarpe, dei gioielli e anche diverse botteghe. Era un posto, insomma, frequentato soprattutto appunto da persone anche che vivevano la città ogni giorno, che piaceva anche andare in un posto proprio colorato, caratteristico, che sapeva un po' di autentico e di vissuto un po' antico, non so come dire. Ci piaceva molto, c'erano anche dei locali storici come il Cabiria, per esempio, dove c'era una serata di musica soul, funky, e poi c'erano serate anche di musica dal vivo, un po' di blues, con i vari gruppetti che naturalmente frequentavo, conoscevo. Insomma, un periodo molto bello quello in cui Santo Spirito è stata vissuta da me in quel periodo. Ecco, era davvero una zona vivace, poco costosa da studenti, da vivere sia di giorno che di notte, insomma era quasi un 24 hour e, l'unica cosa, non si trovava già parcheggio però devo dire che era davvero deliziosa. Devo dire, sto parlando al passato perché forse adesso non è proprio più così, no? È molto più piena di ristoranti, è un pochino più turistica, si è persa un po' quel fascino del borgo quasi medievale, ecco, che aveva prima, anche se i localini di musica, devo dire, sono ancora carini. Per esempio c'è il NOF, che ricordo come uno dei locali, insomma, più frequentati anche da noi musicisti, dove fanno sempre proposte musicali piuttosto interessanti. E quindi speriamo che Santo Spirito continui ad avere lunga vita di gente che l'ama, anche se forse un pochino il suo fascino della città vecchia l'ha forse un po' perso. Però sempre viva Santo Spirito.
Ecco, c'è Gianna, una nostra ascoltatrice storica, una nostra grande viaggiatrice, che è orgogliosamente di queste parti.
Sono una ragazza del 58 e nasco in San Frediano di fronte all'Albergo Popolare, e potrei partire proprio da qui per registrare le modifiche del quartiere in questi ultimi 60 anni. Il mio palazzo aveva un'unica proprietà, che teneva affitti bassi, ma ben si guardava da fare lavori di manutenzione, per cui il portone sulla strada lo ricordo sempre aperto, ma noi non abbiamo mai registrato visite non gradite. C'erano in quell'albergo popolare le persone sfortunate, per lo più fiorentine, che a un certo punto si erano ritrovate senza casa e senza lavoro. Stavano fissi al dormitorio e spesso bevevano fino a farsi del male. C'era il mitico Pierino, che guidava una bicicletta con un carretto con il quale faceva qualche piccolo lavoro e tornava la sera cantando a squarciagola perché ubriaco, e guai a contraddirlo. Poi, forse da più di 30 anni, tutto è cambiato. Il locale è stato diviso in residenze fisse e temporanee, per le quali è obbligatorio cambiare ogni tot giorni. La pelle degli ospiti ha assunto colori diversi per gli immigrati dal Marocco e dai paesi slavi. Adesso direi che il colore che insiste di più è il nero, quello dell'Africa profonda. Alcuni sono anziani, o almeno lo sembrano, molti sono giovani, qualcuno ha anche dei problemi fisici. Escono dalla struttura al mattino, spesso bivaccano tutto il giorno in Piazza Tasso. Purtroppo noi li accogliamo, ma non è facile dare loro un'occupazione e quindi li vediamo a strasciconi sulle panchine con il cellulare tutto il giorno. Avverto tanta solitudine, forse alcuni si vergognano, alcuni invece sembrano felici solo per il semplice fatto di non essere più da dove sono partiti. Registro anche che in una residenza fissa abitava da molti anni, fino all'anno scorso quando è mancata, Chiara, una ragazza che aveva subito delle trasformazioni fisiche, che era nata ragazzo e che era diventata un personaggio del quartiere. Le viaggiava con un triciclo nella città, sappiamo che girava molti posti della città e prendeva sempre un po' a malo modo le persone, aveva un brutto carattere, però le eravamo tutti molto affezionati.
Alessio Gaggioli è un giornalista del Corriere Fiorentino, bolognese di origini, che vive qui nella zona di Santo Spirito, e anche lui fa dei ragionamenti interessanti.
Per un giornalista bolognese, soprattutto come me, che abita ormai da 15 anni in Oltrarno, ma che è a Firenze da 25, Santo Spirito è sempre stato, è stato il primo approdo e continua a essere la piazza, l'approdo. Cosa significa per me questo termine? Ma credo anche per gli ultimi fiorentini rimasti a vivere nel rione. L'approdo è quel posto dove tu arrivi e ti fermi senza avere, anche se non conosci nessuno, anche se sei in una terra sconosciuta. Così per me è capitato quando sono arrivato a Firenze ormai 25 anni fa. Quella piazza era il punto di riferimento, era il punto dove, pur non abitando lì, andavo la sera, andavo il pomeriggio, trovavo sempre qualcuno con cui piano piano instaurare un rapporto, una chiacchiera, un colloquio, un caffè insieme. Santo Spirito negli anni si è trasformata, come tutto il rione, a una velocità assurda. Già prima del Covid si era innestata la marcia della rendita, quasi fosse, come abbiamo visto purtroppo, nonostante regole e regolamenti, sembra inarrestabile. Quindi il mangificio, gli affitti brevi, tutta una conseguenza. E la piazza in particolare è l'aspetto più visibile. Basta guardare, oggigiorno ci sono rimasti soltanto tavolini, locali, pizzerie, tutte tra l'altro senza più un'anima, chiuso anche il Cabiria, che era il primo locale dove io sono entrato in Santo Spirito, senza un'anima, rischia di perdere appunto quell'anima di approdo, di luogo in cui tu esci e sai che troverai qualcuno. È quello che sta succedendo un po' purtroppo in tutta la città. Ecco perché l'iniziativa dei Padri Agostiniani è un'iniziativa da sostenere, a prescindere dal valore in sé del progetto, che può essere valido, migliorabile, di cui vanno capiti meglio ovviamente tutti i riferimenti, ma ancora prima andrebbe capito meglio, essendo quello di fatto un luogo, l'ex convento, poi caserma, essendo di fatto un luogo di proprietà pubblica, anche se è stato chiuso, sempre chiuso. Però noi non sappiamo cosa sia questa RSA di lusso, cosa ci vorranno fare. Di certo sembra l'ennesima chiusura, svendita di pezzi della città, di pezzi di rilievo storico della città, di smembramenti, perché verrebbe smembrato il convento da quello che è la basilica. E noi non sappiamo, si sono sottratti sia a diffondere particolari, dettagli, tutti gli enti pubblici più o meno competenti e anche lo stesso soggetto privato. Ora c'è questo piccolo appiglio che può essere la legge regionale, che proibisce l'apertura di RSA vicine di un certo numero di posti letti. Le armi sembra che il pubblico, inteso la regione e anche il comune, ne abbiano ancora nel loro arco per cercare di contrastare questa nuova apertura. Certo è che colpisce che la battaglia simbolo, che è diventata una delle battaglie simbolo della lotta alla rendita della città e della svendita della città, la stiano conducendo quei padri agostiniani contro cui negli anni in cui la piazza era ancora una piazza vissuta, vivibile, si erano innescati asprissimi confronti con i ragazzi, con i movimenti, con gli studenti, c'era la famosa disputa del sagrato. Viene quasi da rimpiangerli quei tempi, perché erano tempi in cui appunto la piazza dava segni di vita, di vitalità. Oggigiorno non rimane neanche più l'occupazione del sagrato e nemmeno le iniziative, concerti. Oggigiorno quel sagrato viene occupato da chi consuma pizze sui cartoni. La piazza viene utilizzata, se non la mattina presto quando c'è il mercato, o la domenica in alcuni momenti, viene utilizzata esclusivamente da tour guidati che portano i turisti poi a mangiare nei vari ristoranti. Viene occupata dai tavolini, dalle seggiole che vengono messe anche sulla piazza stessa per non fare sedere i turisti. L'unico spiraglio resta alle 4:30, fateci caso se vi capita, alle 4:30 del pomeriggio, fare una passeggiata in piazza e trovare ancora la piazza, una piazza del villaggio, con i piccoli studenti delle scuole intorno alla piazza, dall'Agnese alla San Pier Martire, che si mettono a giocare a pallone o a palla avvelenata al centro della piazza, ma è solo una parentesi che dura un'ora, perché poi alle 6 cominciano gli aperitivi. Questo purtroppo è il declino di un approdo, di una città che rischia di non essere più un approdo per i suoi fiorentini, ma solo per turisti.
Penso che il 66 abbia deciso le sorti del quartiere. In questi giorni, con le esondazioni, si rivivono proprio quei giorni lontani fuori dal tempo. Io avevo solo 8 anni e ricordo come fosse ieri di aver visto l'acqua avanzare da Piazza Tasso al mattino alle 8 di quel 4 novembre. Poi si è fermata, prima della scuola Torrigiani la strada sale leggermente e l'acqua aveva perso di forza. Fino a quel momento il quartiere era quello di sempre, con tanti negozi aperti dove ogni giorno compravi quello che occorreva. Per la strada, quella che ogni mattina mi portava a scuola, incontravo e salutavo molte persone, quelle che vedevo nei negozi quando accompagnavo la mamma a fare la spesa o ai giardini di Piazza Tasso all'uscita di scuola, quelli che forse un po' sboccati in maniera molto spiccia alla Sanfredianina stavano in piazza, stavano lungo le strade, qualche volta anche con la sedia sugli usci, e allargavano il perimetro delle mie conoscenze e ci facevano sentire a casa già appena passato il ponte alla Carraia. Le case alluvionate si svuotarono necessariamente, chi era in affitto se ne era andato in un altro quartiere, spesso all'isolotto. I padroni di casa poi hanno venduto e questo è l'inizio della prima speculazione edilizia, oppure restauravano ma aumentavano di sicuro gli affitti. Gli artigiani spesso chiudevano bottega, gli immobili seguono le stesse sorti di quelle delle abitazioni. Inizia il mito del quartiere Pomimè, per cui cambiano le persone che vengono a viverci, nel bene e nel male. Molti lavorano fuori e c'è meno presenza nel quartiere, che diventa meno casa. Fino al 66 io ero la più piccola del palazzo, quando rientravo da scuola suonava qualcuno per salutarlo, dopo non più. Per fortuna rimane ancora la scuola Torrigiani e i bambini continuano a riempire le piazze solo con lingue diverse, perché sono figli di badanti, di personale di servizio che vengono da paesi lontani, che a scuola imparano l'italiano e che forse a casa lo insegnano ai loro genitori. Parallelamente, per milioni di altri motivi, ormai da quasi 15 anni il quartiere si risveglia con il rumore delle ruote delle valigie dei turisti, che a ogni ora di qualsiasi giorno, di qualsiasi mese dell'anno, viene a visitare questa splendida città e risiede volentieri in un B&B. Anni fa Sanfrediano apparve come il quartiere cool del mondo. Il quartiere è cambiato come è cambiato il mondo, si devono mettere in atto le giuste strategie perché non si snaturi del tutto. 60 anni fa si sentiva parlare solo fiorentino, poi un po' di italiano proveniente da altre regioni, adesso le lingue da tutto il mondo. Sì, si è perso di sicuro qualcosa, l'identità primaria, ma il mondo va avanti, niente può essere fermato. Ci sono un sacco di attività nel nostro quartiere alle quali le persone possono accedere. La città è in movimento, il quartiere è in movimento. Bisogna solo aiutarlo ad assumere sempre più identità umane con tutte le persone del mondo. Potrei lamentarmi di una, 100, 1000 cose, ma non lo farò. A quello ci pensano già tanti altri e sicuramente anche meglio di me.
Sì, 80.
Buongiorno.
Buongiorno.
Posso disturbarvi? Sono Raffaele Palumbo di Controllo Radio e sto facendo un podcast sul Santo Spirito. Posso chiedervi che cosa è oggi questo Santo Spirito, questo rione, questa parte dell'Oltrarno, diciamo così?
Questa piazza.
Continua a mantenere un fascino irresistibile, però...
Sempre meno
perché?
Perché c'è troppi turisti. Guardi questa piazza, non c'è più una bottega, è solo bar, caffè, tavolini, eccetera, ristoranti. Guardi i tavolini, quanti ne mettono. Non ci si entra più, a piedi non si passa più. Cioè, ma questo non è mica colpa del Santo Spirito, è colpa dell'overturismo.
No. Il Santo Spirito seguita a essere una delle piazze più belle che c'è a Firenze, devo dire.
Ma tutta la zona dell'Oltrarno. Sì. Tutta, sì. Infatti è richiestissima come abitazione.
Però c'è questo overturismo che è esagerato. Nessuno. Firenze è vissuta di turismo da sempre, ma questo è esagerato.
Chiudono le botteghe e ci fanno delle mangiatorie.
Perché così si guadagna.
Sì, certo, si guadagna, ma quello va bene guadagnare, però è un'esagerazione. Vai lì in via Santo Spirito, in via Sant'Agostino, ma ce ne sarà 3.000 di questi. Ogni chiude quello e apre un ristorantino, chiude l'altro, ora anche il parrucchiere
che è morto, tra l'altro, poverino.
E poi anche lui, la cartoleria diventa un mangiatoio anche quello.
Letto sul giornale. Era un famoso barbiere, Tony, dove andava anche Renzi, insomma.
Un'istituzione
del quartiere. È chiuso perché lui era vecchio, poi ora è anche morto. Ma insomma, chiude e fanno un ristorante, fanno un'altra mangiatoia.
Purtroppo e si mangia dappertutto questo.
Sì, ma chiaramente le mangiatoie non sono per i residenti, sono per i turisti. E quindi ci sarà sempre più turisti.
I residenti non vanno alle mangiatoie dei turisti.
Sì,
eh?
Ma poi insomma. Cioè, no. Troppo.
Però io ho un problema, nel senso che io ho ricevuto un'eredità e voglio comprare quel posto lì.
Sì.
E mi dico, che ci faccio per farci i soldi da lasciare ai miei figli?
No,
perché
no,
io ho paura che se ci faccio, per esempio, come era in via Maggio, una bottega artigiana, una bottega di mobili antichi, non mi ci viene nessuno.
Nessuno.
L'antiquariato è finito. Non interessa più a nessuno.
Insomma,
a nessuno.
Una parte, la massa dell'antiquariato, solo forse alcune cose particolari, ma insomma, tutto quello che è antico.
I giovani non vogliono più i mobili antichi, vanno a comprare, tra l'altro giustamente, forse i mobili dell'IKEA sono molto più semplici, costano meno, quando si rovinano si buttano via, e invece insomma l'antiquariato...
D'accordo con lui.
Santo Spirito.
Viva Santo Spirito, come era una volta.
Infatti noi veniamo qui tutte le mattine a prendere il caffè.
Noi
tutte
viviamo
le mattine.
Qua nel quartiere. Noi viviamo nel quartiere e non si molla, si rimane nel quartiere.
I resistenti, non i residenti.
I resistenti.
Ma anche quel gruppo lì, quello è il gruppo dei... di quelli che non mollano mai, pioggia, vento, neve, loro sono sempre lì, quel gruppo, chiacchierano tutta la mattina.
sono tutti residenti nel quartiere.
Sì, sì. Gli irriducibili sono, gli irriducibili.
Non è che mi interessi e sono intenzionato a far venire la gente in bottega, però io sono Santo Spirito, ma sono vicino a Santo Spirito. Meglio di questa gente in bottega passare, fare un apprezzamento o dire forse grazie, ancora tu esisti. Io non ho mai visto nessuno. Tante belle parole, però in bottega mia, io sono artigiano da mo che ci sono, ed è la bottega artigiana, ed è aperta, non è con il campanello e io sono con la bruse bianca perché ci vuole, devo chiedere permesso per entrare, è aperta a tutti, per cui ecco, questa gente parlano però non tu ne vedi uno, solo per dire una cosa così, che a me mi dispiace, sono uno che ha resistito ai soldi veramente, perché potevo fare qualsiasi cosa io nella mia bottega e ne sono fiero e orgoglioso.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.